Buonasera carissimi amici ascoltatori, eccomi qua, siamo sempre pronti per andare avanti con il nostro appuntamento, il nostro consueto appuntamento serale. Ieri, vi ricordo, abbiamo iniziato lo studio di un nuovo libro, il libro di Neemia. Abbiamo visto che Neemia credeva nella parola di Dio, aveva fiducia nella scrittura e conosceva la parola di Dio, era la legge data a Mosè, comandamenti e prescrizioni. Era preoccupato perché i comandamenti di Dio erano ignorati. Neemia non solo credeva nella parola di Dio riguardo al castigo, ma anche nel ritorno dei giudei a Gerusalemme. Neemia infatti disse al Signore: «Hai detto che ci avresti dispersi se ti disobbedivamo, e ti abbiamo disobbedito. Hai anche detto che se tornavamo a te, anche se dispersi negli estremi confini del mondo, tu ci avresti riportati alla nostra terra». Neemia credeva che i giudei sarebbero tornati alla loro terra. Contava su questo, ed è per questo che pregava così. Neemia è disponibile, vuole essere usato da Dio, ma non si precipitò a fare le cose, si mise a pregare. Dice: «Se mi vuoi usare, io sono disponibile». Quando Neemia nella sua preghiera parlò del re, lo chiamò quest'uomo. Lo vedremo andare poi a chiedere permesso al re. Neemia non vuole anticipare i tempi di Dio e perciò, prima di tutto, si rivolge a lui in preghiera per chiedere aiuto. Il capitolo 2 tratta del ritorno di Neemia a Gerusalemme. Per prima cosa, vediamo che Neemia richiede il permesso del re, poi torna a Gerusalemme. Osserva quindi le rovine della città e incoraggia il popolo a ricostruire le mura. Leggiamo i primi 5 versetti di Neemia, capitolo 2. Nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artaserse, il vino stava davanti al re. Io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: «Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione». Allora fui colto da grande paura e dissi al re: «Viva il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco?» E il re mi disse: «Che cosa domandi?» Allora io pregai il Dio del cielo, poi risposi al re: «Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca». Quest'uomo, Neemia, è un tipo simpatico, come vedremo. Sono certo che mi sarebbe piaciuto conoscerlo. Ha un lavoro politico molto importante, quello di coppiere del re. La sua funzione è quella di assaggiare tutto ciò che viene portato al re. Per esempio, se un bicchiere di vino viene portato al re, Neemia deve prima assaggiarlo. Se va tutto bene, allora il re berrà il vino. Come potete capire, il lavoro di coppiere svolto da Neemia è pericoloso. Una posizione di fiducia e responsabilità. Il mestiere del coppiere richiedeva che Neemia passasse molto del suo tempo alla presenza del re. Naturalmente diventava quasi un amico del re. Penso che molto spesso il re, se doveva prendere qualche decisione, chiedeva al suo coppiere: «Tu cosa pensi di questa faccenda?» Col tempo, un coppiere diventava una sorta di consigliere, un membro del consiglio del re. Probabilmente per via del suo lavoro, Neemia restò nella terra della sua deportazione, sperando che un giorno avrebbe potuto usare la sua posizione per aiutare il suo popolo. Forse è questa la ragione per cui chiese ai suoi connazionali come andavano le cose a Gerusalemme. Neemia si sta preparando per fare una richiesta al re, ma non è del tutto pronto. In questo giorno particolare non si sente bene. Da quando ha ricevuto le brutte notizie riguardo i giudei nella loro terra, sta digiunando, piangendo e pregando. Probabilmente i suoi occhi sono arrossati e non è del suo solito umore allegro. Non lo si era mai visto triste. Di solito era sereno, allegro. Il re notò che il suo ministro era diverso dal solito. Neemia non sapeva che il suo volto tradiva i suoi sentimenti. Aveva cercato di nascondere come si sentiva, ma apparentemente non ci era riuscito. Allora il re gli fa una domanda diretta: «Perché sei triste? Non sei ammalato, per cui nel tuo cuore ci deve essere tristezza. Qualcosa ti sta angosciando. Dimmi che cos'è». Alla domanda del re, Nemia si spaventa. Si pensa che questa paura fosse legata al fatto che non era permesso al servo di avere una vita sua che interferisse con le sue funzioni. Avrebbe potuto essere punito per questo. Nemia dice, viva il re per sempre. Una formula benaugurale per introdurre poi un discorso. Infatti poi racconta quello che lo preoccupa. Perché non dovrei essere triste, o re, mio signore? La città dei miei padri e le tombe dove sono sepolti sono distrutte e le porte sono bruciate. Il re capisce subito che il discorso non è chiuso e che Nemia ha qualcosa in mente e gli chiede cosa vorrebbe fare, data la situazione. Il versetto 4 è il primo dove troviamo la parola allora, ma apparirà molte altre volte. Nemia usa questa parola per evitare protocollo e parole in più che non hanno significato. Troverete che questo uomo va sempre dritto al dunque, non fa giri di parole. Disse, allora io pregai il Dio del cielo. Proprio lì, alla presenza del re. Il re aveva detto a Nemia, evidentemente tu vuoi un favore da me, che cosa vuoi chiedermi? Quindi Nemia prega il Dio del cielo. Era una preghiera breve e penso che fosse un po' così. Oh Signore, fammi dire la cosa giusta, sono in difficoltà. Poi chiese al re di dargli del tempo libero per andare a Gerusalemme ad aiutare la ricostruzione. Cosa dirà il re? Non era una richiesta da poco. Leggiamo i versetti dal 6 all'8 da Nemia, capitolo 2. Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse, «Quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai?» La cosa piacque al re, che mi lasciò andare, e gli indicai una data. Poi dissi al re, se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume, affinché mi lascino passare ed entrare in Giuda, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò. Il re mi diede le lettere, perché la benefica mano del mio Dio era su di me. C'è una ragione per l'inclusione della frase che aveva la regina seduta a suo fianco. Quando Nemia chiese permesso al re per tornare al suo paese, la regina probabilmente si intromise dicendo qualcosa come «Lascialo andare se è questo che vuole». Il re ci pensò un attimo e poi chiese «Quanto durerà il tuo viaggio?». Il re probabilmente cominciò a dire «Questo è un brutto momento, c'è molto da fare, sarà difficile senza di te, Nemia, non so se ti possiamo lasciare andare». In quel momento la regina gli sussurra, lascialo andare. Finalmente il re chiede, quanto starai via? Ovviamente Nemia piaceva al re, gli era utile e voleva vederlo tornare. A questo punto Nemia avrebbe potuto spiegare i dettagli, ma non lo fa. Dice semplicemente, la cosa piacque al re, che mi lasciò andare, e gli indicai una data. Qui le parole non si sprecano. Spesso, particolarmente i politici, parlano per 15 minuti per dire cose che si potrebbero riassumere in due frasi. Nemia, invece, non fece così e arrivò subito al punto. Nemia si rese conto che questo viaggio sarebbe stato duro, dovendo attraversare terre pericolose. Chiese al re lettere di presentazione, spiegazione per i governatori che avrebbe trovato sulla strada, in modo che gli avrebbero accordato protezione mentre attraversava le loro terre. Nemia poneva la sua fiducia in Dio, ma come ufficiale del governo non disdegnava chiedere al re la sua assistenza, la sua protezione per il lungo viaggio. Non ci viene detto nulla del viaggio, per cui leggiamo i versetti 9 e 10. Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri. Quando Sanballati, il coronita e Tobia, il servo ammonita, furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Sembra che Nemia ebbe una buona scorta armata nel suo viaggio. Dio aveva aperto il cuore al re riguardo la protezione di Nemia, e questi sapeva che la mano di Dio era su di lui. Ricordate che quando Esdra aveva chiesto permesso al re per tornare al suo paese, voleva chiedere anche la protezione, ma era stato così eloquente nel raccontare al re come Dio l'avrebbe protetto e guidato, che a quel punto aveva vergogna di chiedere una scorta. Aveva paura che il re gli dicesse «E non ti fidi del tuo Dio?». Nemia però sentì che aveva il diritto di chiedere protezione perché era un ufficiale del governo. Amica, amico, Dio non ci guida tutti nella stessa maniera. Diresse Esdra ad agire in un certo modo e Neemia in un altro. Guiderà me in un modo e te in un altro. Non dobbiamo imitare nessuno. Dio non ci guiderà sempre in maniera uguale. Esdra tornò alla sua terra senza scorta. Neemia tornò con la protezione dell'esercito persiano. Dio era presente in tutti e due i casi. Quando Neemia raggiunse la sua destinazione, c'era già opposizione. Ci sono tre personaggi: Sanballat il coronita, Tobia l'ammonita e Gesem l'arabo, che incontreremo anche più tardi. Questi tre uomini erano nemici di Dio e del suo popolo. Avevano tentato di ostacolare la costruzione del tempio e ora vogliono fermare la ricostruzione delle mura. Quando Neemia arrivò con il suo entourage di servi e soldati, tutti nel paese lo seppero. Volevano sapere chi fosse. Fu detto che era coppiere del re di Persia e che era venuto ad aiutare i giudei. Quando si sparse la parola, i nemici non ne furono contenti. È sempre interessante vedere come viene accolta una notizia. Di solito dipende da chi sei, se la notizia è buona o cattiva. Il Vangelo non è buona novella per i suoi nemici, infatti è tutt'altro che buona. Ora vediamo cosa fa Neemia tre giorni dopo il suo arrivo. Versetti dall'11 al 15 di Neemia, capitolo 2. Così giunsi a Gerusalemme, trascorsi tre giorni. Mi alzai di notte, presi con me pochi uomini, e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura, oltre a quella che usavo. Uscii di notte per la porta della valle, e mi diressi verso la sorgente del dragone, la porta del letame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate, e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Allora risalii di notte la valle, sempre osservando le mura. Poi, rientrato per la porta della valle, me ne tornai a casa. A questo punto Neemia avrebbe potuto scrivere due o tre capitoli del suo viaggio a Gerusalemme e le fantastiche esperienze avute per strada. Invece dice semplicemente: così giunsi a Gerusalemme. Dopo essere arrivato a Gerusalemme, Neemia non voleva destare allarme inutile, perciò scese di notte nel buio per fare la sua ispezione e vedere quale fosse la vera condizione delle mura. Non aveva con sé il gruppo di servi, non era una parata. Questo è il modo in cui agirebbe un uomo d'affari. C'erano talmente tanti ruderi che Neemia non riuscì nemmeno a cavalcarci in mezzo. Fece il giro completo della città e, finita l'ispezione, se ne tornò a casa. Nei versetti dal 16 al 20 di Neemia capitolo 2, che ora leggeremo, vediamo le considerazioni di Neemia a seguito della sua ispezione. Le autorità non sapevano né dove fossi andato, né che cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei né ai sacerdoti, né ai notabili né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora dissi loro: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferì le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sanballat il coronita e Tobia il servo ammonita e Gesem l'arabo lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora risposi loro: il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme. Neemia usò cautela e giudizio nel fare lavoro per il Signore. Questo uomo, Neemia, ha un modo di fare molto saggio, deciso e sbrigativo. Spero siate ansiosi di seguire la sua storia e vedere che direzione prenderà. Avendo fatto le valutazioni e ispezioni necessarie per i lavori da farsi, Neemia fissò una riunione con i capi della zona circostante a Gerusalemme e disse loro come Dio aveva guidato le cose. Raccontò loro della sua licenza temporanea da parte del re e del perché era venuto a Gerusalemme. conosceva la situazione. Aveva già fatto la sua ispezione e disse al gruppo: «Facciamo questo lavoro, Dio è con noi». Tutti reagirono positivamente al suo entusiasmo e dissero: «Sbrighiamoci, mettiamoci a costruire». Neemia era un vero leader, un leader ispirato da Dio. I capi gli risposero positivamente e si fecero coraggio con questo buon proposito. Ecco, di nuovo avrebbe potuto parlare a lungo di come questo gruppo si unì, si sottomise alla sua guida, ma Neemia non lo fa. È un uomo modesto che non si mette in vista. Ma ecco il nemico, tre uomini. Questo, amica, amico, non è un bel trio da avere in giro. Presumo che ogni persona di Dio non ha intorno a sé solo persone eccellenti, ma ne ha anche qualcuno come Sanballat il Coronita, Tobia l'Ammonita e Gesem l'Arabo. Il nemico userà metodi diversi per cercare di scoraggiarti. Generalmente la derisione è il primo che prova. Forse quella è la prima fase della guerra di Satana contro di te, amica, amico. Farà sì che la gente ti prenda in giro perché sei un credente. A volte troverai il tutto molto difficile da sopportare. Fu così per Neemia. I tre nemici più importanti usarono per prima cosa l'arma della derisione per distogliere il popolo dal grande progetto di ricostruire le mura e le porte. Notate quello che successe. Non posso fare a meno di ammirare Neemia, e spero sarà così anche per voi. Disse: «Fuori dai piedi, noi dobbiamo lavorare, voi non c'entrate. Dio è con noi in questo». Meraviglioso. E Dio era veramente con loro. Il terzo capitolo del libro di Neemia ci porta alla ricostruzione delle mura e delle porte. Fu uno dei più grandi progetti edilizi mai intrapresi. Quello che fece Neemia fu incredibile. Fu un modo meraviglioso in cui agiva il Signore. Vedete, Dio aveva guidato Esdra e Zorobabel a tornare per ricostruire il Tempio. Il loro compito fu diverso da quello di Neemia. Il suo lavoro era quello di ricostruire mura e porte. Dio compie il suo lavoro in modi diversi e con persone diverse. Dio si muove sempre così, amici. Può essere che molti cominciano cercando di imitare qualcuno, ma non funziona. Dobbiamo essere solamente noi stessi. Hai mai notato cosa può fare Dio con un naso, due occhi, una bocca e due orecchie? Può creare un miliardo di facce, nessuna delle quali sarà uguale a un'altra. È capace di un'infinita varietà. Può anche creare innumerevoli dita e tutte diverse, e ogni impronta digitale è unica. Dio ha fatto così perché vuole che ognuno di noi sia se stesso. Vediamo domani la storia del rifacimento delle mura di Gerusalemme, che è descritta in modo meraviglioso in Neemia al capitolo 3. Quindi appuntamento a domani sera per scoprirne di più. Io vi saluto e vi ringrazio ancora una volta per l'attenzione. Ciao.